Ave Maria, un cordiale saluto da Andrea Paleari e bentrovati per un nuovo appuntamento con Meraviglie d'Italia. Quest'oggi ci trasferiamo al nord e più precisamente in uno dei luoghi simbolo per quanto concerne la fede in Piemonte, ovvero il santuario di Vicoforte. Andiamo in provincia di Cuneo. Si tratta infatti di una chiesa monumentale tra le più importanti del Piemonte, la cui cupola, con sezione orizzontale, ellittica, risulta essere la più grande di tale forma al mondo, alla dignità di basilica minore. Il complesso trae le sue origini da un santuario medievale composto da un modesto pilone decorato da un affresco quattrocentesco raffigurante la Madonna col bambino, probabilmente eretto da un fornaciaio per propiziare la buona cottura dei mattoni. A partire dall'anno 1594, il diacono Cesare Trombetta iniziò ad interessarsi allo stato del pilone, che era sostanzialmente abbandonato nel fondovalle boscoso della Verbonesca, poco distante da Vicoforte. In quel periodo, in seguito ad un'epidemia di febbri che aveva lasciato indenne la maggior parte della popolazione di Vico, si verificò un primo forte impulso di devozione. Coordinati da Trombetta, nel corso dell'autunno 1594 e dalla primavera del 1595, si costruì la prima cappelletta intorno al pilone. In quei mesi, la voce di numerose grazie concesse dalla Vergine ai popolani iniziò a circolare per le valli e si sviluppò così un movimento devozionale che raggiunse vertici mai visti fino a quel momento e mai raggiunti in seguito. Nel corso del 1595, pensate che migliaia di persone raggiunsero il fondovalle in pellegrinaggio, suscitando l'interesse anche del duca Carlo Emanuele I di Savoia. Nel 1594 e nel 1595 si concretizzò un movimento popolare straordinario di devozione che si allargò fino a richiamare compagnie, confraternite e comunità da quasi tutto il nord-ovest dell'Italia. Il pilone fu meta di pellegrinaggi sempre più frequenti e attirò anche le attenzioni, come abbiamo detto, del duca Carlo Emanuele I di Savoia, che nel corso del 1596 commissionò la costruzione di un grande santuario, affidando l'incarico inizialmente all'architetto di corte Ercole Negri de Sanfrot e successivamente ad Ascanio Vittozzi, altro architetto di fiducia della corte sabauda. Nelle intenzioni del duca, il santuario avrebbe dovuto accogliere i molti pellegrini e diventare in seguito il mausoleo di Casa Savoia, luogo destinato alle tombe della famiglia, funzione assunta in seguito dalla basilica di Superga che erge oggi proprio sulla collina torinese. Il Vittozzi morì nel 1615, quando la grande costruzione era stata eretta fino al cornicione, dove avrebbe dovuto peraltro essere innestato il tamburo della cupola. Morto anche il duca, che volle essere sepolto proprio nel santuario, a distanza di 15 anni dall'architetto, la costruzione si arrestò del tutto, lasciando l'edificio a lungo tempo scoperto. Un nuovo interesse dei fedeli si ebbe nel 1682, quando la Vergine del Pilone venne solennemente incoronata come ringraziamento del termine della guerra del Sale. Da allora si riprese la costruzione senza più contare sull'appoggio dei Savoia, che all'epoca stavano rivolgendo tutta la loro attenzione alla costruzione della Basilica di Superga, grazie all'impegno dell'architetto ed ingegnere monregalese Francesco Gallo, che, incoraggiato da Filippo Juvarra, si cimentò nella grande impresa a partire dal 1728. Sopra il possente basamento in aneraria di stampo manierista venne rapidamente costruito il tamburo di evidenti linee barocche e la cupola che venne terminata sul finire del 1732. La poderosa cupola 37,15 metri sull'asse maggiore e 24,80 centimetri sull'asse minore venne disarmata non senza trepidazione, data l'arditezza della costruzione, tanto che si narra che dovette andare lui stesso a togliere le impalcature, poiché nessuno pensava che una struttura di quel tipo potesse reggere. Controversa fu invece la costruzione dei campanili, 4 secondo il progetto del Vittozzi. Il primo fu costruito rapidamente su richiesta della Madama Reale Cristina di Francia, in visita a Vico nel 1642 e collegava appunto il santuario con il vicino monastero cistercense. Dieci anni dopo vennero innalzati due campanili frontali, e per simmetria anche il quarto posto al primo campanile, che che rimase fino al 1830 l'unica torre campanaria funzionante. All'annosa questione della sistemazione dei campanili si pose rimedio nel 1880, anno in cui il santuario divenne un monumento nazionale, quando venne indetto un concorso al quale partecipò anche con un progetto Alessandro Antonelli. Nel 1884 finalmente vennero avviati i lavori di sistemazione con la costruzione di poderose ed elaborate cuspidi barocche, riprendenti lo stile di quella posta sulla lanterna che sovrasta la cupola. Per questioni di stabilità però, le cuspidi vennero abbattute nel 1906 ed i campanili ottennero la conformazione attuale. Le decorazioni in affresco degli oltre 6.000 metri quadrati di superfici furono poi completate tra il 1746 e il 1748 da Mattia Bortoloni e Felice Biella. Il tema è quello della salvezza. Nel 1709 lo scultore Giuseppe Primo Gaggini assunse l'incarico di realizzare il monumento con la statua di Margherita di Savoia, figlia del duca, terminato nel 1714. Il santuario assunse la forma attuale nel 1884, quando vennero costruiti i campanili e le tre facciate per opera dell'ingegnere ed architetto Camillo Riccio, a cui si deve anche il piedistallo dell'imponente statua rappresentante Carlo Emanuele I in cappa e spada. Nel 1881 fu inaugurata la tranvia Mondovì San Michele, la cui fermata centrale era situata dirimpetto al santuario, agevolando gli spostamenti dei pellegrini. Dopo numerosi passaggi di proprietà e l'elettrificazione avvenuta nel 1923, la linea però venne soppressa nel 1953. Il 15 dicembre del 2017 vi è stata traslata da Montpellier la salma di Elena del Montenegro, seconda regina d'Italia e consorte del re Vittorio Emanuele III. Due giorni dopo, a fianco della moglie, è stata tumulata anche la salma di Vittorio Emanuele III, proveniente dalla Cattedrale Cattolica Latina di Alessandra d'Egitto. Andiamo ad occuparci del foro della pallottola, proprio sull'immagine della Madonna. Il pilone era caratterizzato da un foro di pallottola che la tradizione attribuisce all'errore di un cacciatore, Giulio Sargiano. L'uomo confessò in punto di morte quanto accaduto e lasciò l'archibugio in eredità alla parrocchia di Villanova. Il lascito testamentario, che non è mai pervenuto, ma che è citato da alcuni storici, attesta questi avvenimenti. L'arma fu poi affidata al santuario ed era custodita nel Museo Storico Ghislieri insieme ad altri cimeli della storia del monumento. Una tradizione successiva attribuì all'episodio l'origine della devozione al santuario per via di un successivo sanguinamento dell'icona, ma si tratta questo di un falso storico. Non è attestato in alcuna fonte, invece contemporanea, la notizia della fuoriuscita del sangue dell'immagine, mentre è citata dalla missiva indirizzata da Giuseppe Alamanni al padre generale dei Gesuiti Bernardino Rossignolo e dalla descrizione resa dal vescovo Giovanni Antonio Castrucci, la presenza del foro del proiettile datata 1595. E adesso per noi un breve stacco musicale e poi torneremo insieme con la seconda parte di Meraviglie d'Italia, quest'oggi dedicata al Piemonte e più precisamente al santuario di Vicoforte in provincia di Cuneo. Ave Maria! Ave Maria, prosegue l'appuntamento con Meraviglie d'Italia qui su Radio Buon Consiglio. Un saluto da Andrea Paleari naturalmente per quella che è anche questa seconda parte. Quest'oggi siamo in Piemonte e vi stiamo parlando della Basilica di Vicoforte e di un luogo di culto veramente importantissimo per quanto riguarda tutta la regione. Il santuario della Basilica della Natività di Maria, più noto semplicemente come Santuario di Vicoforte, risulta risulta essere, dalle ricerche, un imponente edificio costruito in più riprese tra la fine del XVI e l'inizio del XX secolo e vanta la cupola più grande al mondo. La sua costruzione è dovuta alla devozione portata ad un pilone preesistente, forse dal XV secolo, e raffigurante la Madonna con il Bambino. L'edificazione dell'attuale basilica iniziò con la semplice sistemazione di quel pilone, danneggiato poi involontariamente dal colpo sparato da un cacciatore, ed all'edificazione attorno ad essa di una cappella con ringraziamento per la fine di un'epidemia. La posa della prima pietra del santuario avvenne il 7 luglio 1596, ma per giungere alla sua forma definitiva sarà necessario attendere il completamento avvenuto solo nell'Ottocento. La struttura esterna prevede 4 campanili angolari e 3 facciate, mentre all'esterno vi sono 5 cappelle, una delle quali ospita le spoglie di Carlo Emanuele I di Savoia, che ebbe molto a cuore la costruzione dell'edificio. Nella stessa cappella, nel dicembre 2017, sono state tumulate le spoglie di Vittorio Emanuele III e della moglie Elena del Montenegro. Al centro si erge l'altare che ingloba il pilone originale, sul quale è tuttora ben visibile lo sfregio dovuto al colpo d'archiburgio, sormontato da un baldacchino dal 1749 di Francesco Gallo. A partire dal 1880 il santuario è monumento nazionale e nel 1935 è stato elevato al rango di basilica minore. Parliamo della palazzata, il nome dato alla cinta di palazzi costruita attorno al piazzale del santuario e caratterizzata da portici e palazzi simmetrici e di uguale grandezza, facendo così da cornice al santuario medesimo. Venne costruita in epoche diverse su disegno dell'architetto di corte Ascanio Vittozzi, già attivo a Vicoforte quale autore del monastero Circensense. Monastero di Santa Chiara venne inaugurato nel 1966 ed è il moderno convento delle monache Clarisse, edificato su progetto dell'architetto Don Carlo Ruffo. L'ex monastero cistercense, costruito nei pressi del santuario, venne edificato su progetto di Ascanio Vittozzi per volere di Carlo Emanuele I per ospitare i monaci cistercensi. Iniziato nel 1601, attivo a partire dal 1613 e completato nel 1644, venne riccamente decorato e dotato di un corridoio sospeso detto ala di Madama Reale per rendere agevole il collegamento con la vicina basilica. Oggi è il complesso viene chiamato Casa Regina Montis Regalis, i cui locali sono utilizzati per conferenze di incontri di preghiera, nonché all'alloggio dei pellegrini. La via dei misteri del Santo Rosario, denominata oggi della Via delle Cappelle, dal XVII secolo è percorso dai pellegrini che si recavano in preghiera presso il pilone attorno al quale è stato costruito l'attuale santuario. A partire dalla seconda metà del Settecento vi vennero edificate una serie di cappelle dedicate ai monasteri del Rosario, che nel progetto del 1869 del vescovo Ghilardi dovevano essere 13 più il santuario. Difficoltà economiche ne impedirono la completa attuazione, alcune peraltro poi furono anche abbattute. La parrocchiale dei Santi Giovanni e Donato, di antica fondazione, ha subito un'importante ristrutturazione nel XVIII secolo. Originariamente destinata ad essere la cappella del castello, di questo fatto resta traccia in una torre trasformata in campanile. Vi sono conservate una notevole via crucis, le statue di San Teobaldo e della Madonna della Purità, dell'artista Roasio, nonché una pregevole struttura, un pregevole altare maggiore ed una statua dell'Immacolata. La parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, situata in località Flamenga, è citata in qualità di pieve in un documento del 1041, facendo di questo l'edificio religioso più antico di Vicoforte. Conserva preziosi affreschi ed è probabilmente la chiesa in cui nel VII secolo venne battezzato San Teobaldo Rogeri. La parrocchiale di San Grato, nella località omonima, venne eretta tra il 1796 ed il 1798 per essere cappella suffragania dei Santi Giovanni e Donato. Venne eretta a parrocchia nel 1592. All'interno è presente una tela del XVIII secolo raffigurante Tobia e l'arcangelo Raffaele e la sacrestia decorata con stucchi. Bianchi. La parrocchiale dell'Annunciazione, edificata in frazione Moline, andò a sostituire quella più antica dedicata a San Benedetto in località Pizzo, scomparsa nel XVII secolo insieme all'abitato, probabilmente a causa della peste. Vi sono conservati una pala d'altare datata 1644 ad opera del savigliano Sebastiano Carello ed una raffigurazione della crocifissione con Madonna e Santi risalente alla seconda metà del Cinquecento. Per quanto riguarda Vicoforte, permettetemi di ricordare un evento molto importante, che è la Fiera del Santuario, detta Fiera della Madonna in piemontese. Si svolge a Vicoforte a partire dall'8 settembre di ogni anno, da circa 400 anni. Nata grazie alla concomitanza dell'afflusso dei pellegrini per la festa della Natività di Maria e la spontanea organizzazione dei venditori locali, è divenuta nel tempo, pensate, una delle più grandi fiere della provincia di Cuneo. E dobbiamo dire che ogni anno proprio la cupola, proprio il santuario, è meta di tantissimi pellegrini, e non solo, proprio per la sua grande spiritualità, come abbiamo già avuto modo di sottolineare. Un'eccezionale storia che riguarda appunto questo santuario, capolavoro del barocco piemontese, è proprio da ammirare da vicino quelli che sono gli affreschi della sua maestosa cupola, la più grande al mondo di forma ellittica. Un percorso coinvolgente attraverso spazi mai aperti prima al pubblico per costruire gradino dopo gradino le tante curiosità di questo santuario, che è stato costruito a partire dalla fine del XVI secolo con l'idea di ospitare le tombe dei Savoia ed oggi monitorate da sofisticate tecnologie di precisione. In cima, tra l'altro, c'è lo splendido panorama sulle Langhe e l'arco alpino che circonda questo straordinario monumento di fede e di arte. Il nostro viaggio tra storia, cultura e religione finisce qui. Grazie per il tempo che ci avete concesso. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e ad un prossimo appuntamento con Meraviglie d'Italia. Insieme al vostro Andrea Paleari, che adesso vi lascia alla programmazione con le rubriche, la preghiera e i momenti di meditazione qui su Radio Buon Consiglio. Ave Maria.